morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, questa Gigliola Cinquenti d'antan ci accompagna in quella che è l'apertura della nostra sestante di questa mattina, e qui comando io. Indovinate un po' di chi stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ennesima intemerata di Giorgia Meloni ieri alla Camera, quando rossa in volto, anzi paonazza oserei dire, se l'è presa prima col PD, poi col Movimento 5 Stelle, e infine ha tirato una staffilata pazzesca a Mario Draghi, perché ovviamente ha riferito di una sua fotografia, quella famosa del treno che lo portava verso Kiev, insieme, come dire, a tutti i grandi dell'Europa, dicendo: beh, poi questi sono governi che vanno bene per le foto ma poi non portano nulla a casa. Come dire, lui non è stato buono a fare niente, mentre io sono qua e sono in grado di cambiare l'Italia. E qui comando io. E allora, cari amici di Sestante di oggi, chiudiamo e sfumiamo questa Gigliola Cinquetti meravigliosa. Intanto do il benvenuto, come al solito, ai miei compagni di avventura. Buongiorno Giorgio De Rossi.
Buongiorno.
E buongiorno Franco Iappelli.
Buongiorno.
E allora, che dire di questa Giorgia? Io leggo, e qui comando io, ovviamente leggo su Dagospia, perché raccoglie, diciamo, la creme di quello che c'è scritto nelle paginone dei giornali, dei giornaloni che poi andremo, come dire, a sfogliare. Decide tutto Giorgia Meloni, e tanti saluti. Meloni Wonder Woman, Repubblica Fossa, il fascio tutto io della Ducetta. Una spirale di onnipotenza celebrata dai giornali di destra e dal TG Unico Rai Mediaset. Le Camere, ridotte a camerette, dovrebbero essere impegnate nell'esame della legge di bilancio, ma il governo ha deciso che la manovra non è emendabile. La logica è quella di un governo onnipotente, dominus unico della scena. I decreti legge hanno esautorato le Camere, Meloni a novembre ne ha sfornati 8, vabbè, ma questo lo sappiamo, ma è da tempo così, non c'entra niente la Meloni. In questo crescendo di comando senza limiti né contrappesi arriva la battuta infelice su Draghi, una gaffe che tuttavia viene letta da Repubblica in una maniera, insomma, secondo me un po' capziosa. Dice che è difficile non mettere in relazione a quello che appunto Repubblica 3 giorni fa ha pubblicato, quando è stato scritto di un'interlocuzione riservata tra Parigi e Berlino per spuntare su Draghi come prossimo presidente della Commissione europea, una manovra che lascerebbe Meloni in una posizione difficile, quasi obbligandola a dare il suo assenso. Ma Meloni non vede l'ora di fare questo. Ma insomma, è una versione un po', dicevo, capziosa, ma d'altra parte però questo attacco a Draghi tutti i giornali più o meno lo raccolgono a seconda delle sfumature. La Repubblica, Meloni attacco a Draghi, La Stampa, PD e Draghi attacco di Meloni, Meloni antifascista, premier col botto, dice Libero, sì, ma proprio col botto, diciamo che ha fatto il botto ieri, super bonus, prima tutti contro, ora tutti lo rivogliono, Il Fatto Quotidiano, Conte sciagura dei conti, ma fosse stato solo quello, dice Il Tempo, UE e Conti, Meloni attacca Draghi, faceva foto ma non portava a casa niente. Anche questo ovviamente poi leggeremo sulle varie pagine dei giornali, come gli uomini della Meloni subito dopo questa intemerata alla Camera hanno cercato di mettere una pezza a queste parole, perché avere contro Draghi non conviene a nessuno, men che meno alla Meloni. Basta super bonus, tensioni nel governo, dice Il Resto del Carlino, ma ancora Il Secolo XIX, Meloni, tensione su Draghi. E insomma, ma che sta succedendo, Franco? Davvero gli è sfuggita la frizione, oppure lo voleva fare scientemente, secondo te, la Meloni, questo attacco? Poi sentiamo anche Giorgio che ne pensa.
Conoscendola? Sì. No, secondo me gli è sfuggita la frizione.
Cioè,
gli è sfuggita la frizione. No, sul serio, perché lei è di una freddezza e di un cinismo. Il cinismo è una gran dote.
Cinismo, sono d'accordo con te, sulla freddezza un po' meno.
Esatto, diciamo freddezza nei suoi calcoli politici, che è una cosa diversa dalla plomba istituzionale, ecco, chiamiamolo così. Diciamo che lei, appunto parlavamo del cinismo, che per un politico molte volte è una dote indispensabile, lei ne ha data ampia dimostrazione, tra parentesi asfaltando soprattutto gli amici prima dei nemici, appena arrivata al governo e così via. Quindi si è dimostrata una politica spregiudicata e capace. Però, il carattere della Meloni è il carattere della Meloni,
sì.
E quindi delle volte c'è il rigurgito che sale prepotente.
La parola rigurgito mi sembra molto appropriata.
Sì, certo.
Avanti.
Beh, dato, vabbè, rigurgito neofascista è un classico, no? Allora, dico così, secondo me gli è scappata la frizione, primo per la situazione abbastanza tesa in cui si sta muovendo, abbastanza di nervosismo diffuso in cui si sta muovendo adesso, e poi diciamo per i successi, ecco, lei sta avendo successo soprattutto nella politica estera, questo lo riconoscono tutti. Nella politica interna, insomma, si zoppica perché c'è l'economia che si vuole dipingere come si vuole, un paese che cresce, un paese che naviga nel benessere, ma insomma sappiamo tutti che la realtà non è quella,
no.
È dovuta soprattutto, indipendentemente dai numeri dell'economia, c'è però un distacco sempre più grande tra i pochi che hanno e i molti che non hanno.
Beh, certo.
Quindi c'è non si può dire che sia un paese in buona salute quando c'è una situazione del genere, insomma,
non
perché pochi si arricchiscono, insomma, il paese è opulento, e quindi molti sono, e poi insomma ci stanno degli inciampi notevoli, dico, sulla sua strada a livello interno. A livello internazionale invece raccoglie, l'Italia ha assunto questo, non lo dico io, lo dicono quelli, anche gli avversari della Meloni, ha assunto un'autorevolezza che prima non aveva. Sembra una trottola, gira per tutto il mondo.
Gira,
come i cinque lire farse, diceva mia nonna. Mi sembra che abbia preso sganassoni da tutte le parti, perché in Albania è un bluff totale. Ma cioè, sconfessato perfino. Cioè, questa autorevolezza io non la vedo. Francia e Germania ci mettono la porta, perché di questo si tratta.
Non abbiamo mai puntato i piedi, è la prima volta che puntiamo i piedi.
Staccano le dita.
Secondo me invece mi dispiace di contraddirti, mio cortese Massimo avversario, dal punto di vista della politica estera, dei risultati li ha portati a casa, se non altro come immagine,
molto onestamente non li
del
vedo.
Paese.
Molto onestamente non li
lo
vedo.
So,
poi,
se non tu non saresti un oppositore del
ma meno male.
Abbi pazienza.
Però
ritorniamo alla domanda della nostra La Rapinosa. Scappata la frizione, sì, conoscendo il carattere della Meloni gli è scappata la frizione.
Sì, ma si stanno sbriciolando tutti i suoi alleati.
Allora Franco, gli è scappata la frizione, può darsi. Io però dico una cosa, quando stai a quel livello e con quella massa di responsabilità che hai sulle spalle, la frizione non te può scappare. Soprattutto non puoi dire quello che hai detto subito dopo che ti è scappata la frizione, perché un AGI che ovviamente stiamo parlando dell'Agenzia Italia l'agenzia di governo,
la Stefani del regime,
esatto, la Stefani del regime,
bella questa, la
riporta un attacco a Draghi, quello sulle foto con la leader UE, non è un attacco a Draghi ma al Partito Democratico, che come al solito pensa che tutto il lavoro che il Presidente del Consiglio Draghi ha fatto si riassuma nella fotografia con Francia e Germania, che mi sembra, cioè, l'avrei attaccata al muro per molto meno. Non è una non è la foto con Macron e Scholz che determina il lavoro di Draghi. Lui non c'entra niente, anzi ho rispettato la sua fermezza di fronte alle difficoltà che aveva nella sua maggioranza. Il suo lavoro non si può risolvere in una fotografia accanto al leader di Parigi e Berlino. Cioè, questo vuol dire che non hai argomenti. T'è scappata la frizione e non sai come rimediare.
Lei stava all'opposizione al governo,
quindi,
Draghi. Quindi,
voglio dire, lei poteva anche, se fosse stata veramente con, tra virgolette, le palle, lei avrebbe dovuto rivendicare questa cosa dicendo: io ero all'opposizione e ho attaccato Draghi su questo e quest'altro, ritenendo, come ritengo tuttora, questa cosa qua. E avrebbe fatto più bella figura, come si dice in gergo, perché comunque non è che tu puoi essere ostaggio anche di questa figura sicuramente ingombrante di Draghi, che viene, come dire, portata avanti. Avevamo le standing ovation dei giornalisti quando Draghi faceva, era una cosa vergognosa. Una volta mi sono vergognata di una cosa del genere, perché non esiste al mondo. È comunque una persona, per quanto sia ammantato di tutti i poteri forti mondiali, è comunque una persona fallace, per quanto sia. Comunque Mario Draghi adesso ovviamente sta cercando di tornare in pista. Qualcuno dice che vuole tornare in pista in una grande banca europea, dove può fare la differenza monetaria, eccetera eccetera. In realtà, secondo me, quello che ha colto Repubblica è straordinariamente vero, perché lui, come presidente della Comunità Europea, della Commissione Europea, potrebbe fare veramente la differenza in una situazione europea dove effettivamente soprattutto dopo le prossime elezioni si vedranno delle fragilità politiche importanti, visto come stanno andando anche la politica degli stati e soprattutto come sta andando la politica americana. ieri c'è stato questo ennesimo episodio, ma torneremo poi a parlare della Meloni, che riguarda il rapporto tra Biden e Netanyahu, e su questo io poi vorrei aprire un dibattito con voi, perché Biden sconfessa Netanyahu, non vuole i due stati, Israele prende consenso, perde consensi del mondo, cambi governo. Cioè, solo un mese fa una cosa di questo genere non l'avremmo mai potuta immaginare, Giorgio. Secondo te è anche a Biden è sfuggita la frizione come a Meloni, oppure sta dicendo Biden, in maniera molto
Biden
seria?
Probabilmente ha detto una cosa che non è che la pensa lui, la pensa il comitato che gestisce poi la presidenza degli Stati Uniti d'America. Però poi dopo alle Nazioni Unite votano contro il cessate il fuoco, cioè non c'è una votazione in cui gli Stati Uniti non affianchino Israele. Anche ieri, che non era il Consiglio di Sicurezza ma era l'Assemblea Generale, i 230 voti a favore e 10 contrari, nei 10 c'erano Israele e Stati Uniti, ovviamente.
Certo.
Non sono riuscito a sapere l'Italia per chi abbia votato, però insomma, sarebbe interessante pure questo, dato il nostro grado di servilismo nei confronti dell'America e di Israele, quindi... Dopodiché si apre tutto un altro tipo di problema adesso,
sì.
Perché a mio modesto, come mio modesto punto di vista, secondo me la Palestina non esiste più.
Beh, purtroppo sì.
Perché Gaza non c'è più, la Cisgiordania è circondata da una manica di delinquenti che sono i coloni che arrivano poi dalla Polonia, dalla Russia, da tutto quanto, che dicono che quella è terra loro, perché ovviamente
certo.
Il Padre Eterno è il più grande immobiliarista della storia, perché dalle case
sì,
dice
certo,
questa è casa tua,
certo,
quindi va bene così, va bene così. Però in tutto questo prepariamoci a vedere qualcosa di tremendo nei prossimi anni, perché tutti i ragazzini dei 10 anni che sopravviveranno alla guerra di Gaza, fra 3 anni sono pronti, fra 4 anni sono pronti,
dei veri
quindi
terroristi.
Quello che faranno.
Esatto, dei veri terroristi.
E questo purtroppo è il grave problema, è uno dei gravi problemi che si è scatenato con questa guerra, secondo me insensata, fatta dagli israeliani in queste dimensioni a Gaza. Del resto non c'hanno mezze misure, perché l'altra volta con 3 ostaggi in mano a Hamas hanno fatto 1500 morti bombardando col fosforo bianco, quindi stavolta che dei morti ce n'hanno avuti di più, figurati, hanno scatenato, cioè la proporzione.
Ma Franco, io però se voglio fare una minima sintesi anche su questo, su questa notizia, allora, secondo me gli americani si sono resi conto che Netanyahu è sostanzialmente ormai talmente logoro che o si toglie di torno, oppure la situazione non può essere risolta in nessun modo, in nessuna maniera. E dubito fortemente che il discorso dei due stati possa, come dice giustamente Giorgio, poi la Palestina non esiste più, i due stati possa essere una soluzione diciamo di lungo respiro, ma sicuramente se non tolgono di mezzo Netanyahu non c'è verso. Allora, che cosa potrebbe succedere se l'America a un certo punto mollasse veramente Israele? Perché diciamo, se Netanyahu continua a fare il gradasso, poi anche gli Stati Uniti a un certo punto saluteranno, perché non potranno più continuare.
Nella maniera più assoluta.
No, non sei d'accordo?
Non molleranno mai. C'è un legame talmente profondo, talmente tenace tra... cioè Israele è l'espressione... la bandiera internazionale dell'ebraismo e soprattutto è della lobby ebraica statunitense, che è quello che è, insomma, cioè
comunque l'avamposto americano nel Medio Oriente lì stanno.
Tra parentesi, c'è un problema di equilibrio geopolitico della zona, per cui levata il tassello di Israele, lì crolla tutto, cioè cambia il mondo,
certo.
Il mondo. Quindi Netanyahu, non Netanyahu, certo gli americani possono fare pressione e possono obbligare Netanyahu a andarsene, questo è poco ma è sicuro. Anche perché sì, è vero che Israele diciamo confida in questa alleanza inossidabile e infrangibile, su questo è evidente, però è anche vero che i padroni del timone, chi è al timone poi in effetti sono gli americani, magari attraverso appunto le influenze di quella lobby ebraica a cui abbiamo accennato prima, perché tieni presente che non so quanti sono, mi sembra sui 6 milioni gli ebrei americani, però sono la maggior parte, come si dice, dei giornalisti, la maggior parte degli opinion maker, la maggior parte dei grossi professionisti dell'entertainment, che è fondamentale nella propaganda e nella
propaganda mondiale,
perché e poi fin loro l'America, l'American Way of Life che ci perseguita no, anzi da prima della guerra, da
ci
prima
ha fatto
della
divertire
guerra.
Molto però sì. A dire il vero questo
vabbè, insomma i western erano fatti bene, insomma, dai, e siamo tutti con John Wayne. Dico il discorso qual è? L'alleanza è inossidabile e infrangibile, però dicevo prima, dipende da quale decisione, quale stato d'animo avrà la cosiddetta lobby, e quindi l'influenza che avrà sul governo americano la lobby ebraica negli Stati Uniti. Se la lobby vuole vendetta, o se a un certo momento è disposta a fare pressioni su Netanyahu perché insomma la finisca, che poi è
vabbè Netanyahu poi ormai, però il problema di Netanyahu fondamentale è che sta in mano a tutti i fondamentalisti religiosi che
ma
esistono in Israele.
Stavo dicendo, cioè, che è una lotta, ma non solo in Israele ma anche nelle comunità ebraiche della diaspora. Questa è una lotta all'ultimo sangue tra gli ortodossi, quelli famosi con le treccine e la palandrana nera, e diciamo l'ala più laica, l'ala più moderna, più democratica, e non è anche perché dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre l'ala ortodossa ovviamente si è rafforzata nella sua volontà di ottenere vendetta e lavare col sangue.
Sì, però una delle grandi contraddizioni è che poi gli ortodossi che stanno in America sono contro Netanyahu, perché per motivi religiosi lo Stato di Israele, secondo questi ortodossi qui, Lubavitch di New York per esempio, continuano a fare manifestazioni a favore dei palestinesi, perché lo Stato di Israele secondo loro non dovrebbe esistere, in quanto poi l'ebraismo sta in tutto il mondo, Dio sta ovunque, quindi non serve la terra. Mm-hmm. Questo per quello che ne so, voglio dire, non è...
No, c'è una parte degli ortodossi che effettivamente nega il diritto di Israele all'esistenza.
Esattamente.
È verissimo, tant'è vero che addirittura una delegazione di questi ortodossi andò a un congresso degli Ayatollah a Teheran, a parlare contro Israele, quindi,
certo.
Insomma.
E poi in tutto questo chi è stato sconfitto totalmente in Israele, non esiste più, è la parte quella che era più propensa al dialogo, la parte pacifista, la parte progressista, e quelli poveracci sono rimasti, cioè gli obiettori di coscienza che ce n'erano, perché ce n'erano, che non volevano servire l'esercito nei territori occupati, per esempio, cioè in Cisgiordania, a questo punto si sa più che fine faranno.
Allora, io volevo riportarvi però su un tema che, diciamo, la politica estera è senz'altro un tema su cui però Giorgia Meloni sembra non avere avuto nessun tipo di defaianza. Dicevamo prima che sulla politica nazionale non ha fatto una mazza, come proprio detto in soldoni, che la manovra è una schifezza, che sicuramente dice qui comando io, questa è casa mia, come abbiamo messo all'inizio la nostra canzoncina, però sulla politica estera si è mossa bene, Franco, su
secondo
quello,
me sì.
Ecco, secondo me pure, purtroppo devo dire, perché poi alla fine le arriva un riconoscimento internazionale che in patria invece stenta a decollare. Soprattutto c'è una diatriba che riguarda non tanto quello che ha fatto ieri attaccando Draghi con i suoi, che hanno tentato di smontare in tutte le maniere questo attacco, eccetera eccetera, ma che riguarda proprio la manovra. Il super bonus. Allora, Forza Italia voleva la proroga, adesso ieri Giorgetti ha detto non se ne fa di niente il MEF, nessuna proroga, per carità, attenzione sulla manovra. Al ponte sullo stretto però sono stati dati 11,6 miliardi che potevano essere messi in, diciamo, messi in altre situazioni. Insomma, praticamente vediamo questa manovra che doveva essere una manovra sprint, che arriverà alla Camera praticamente alla vigilia di Capodanno, ti rendi conto?
Come al solito.
Sì, come al solito, però allora non venite a dire che siete più bravi, perché l'anno appunto. Però questa Calenda ieri sera e anche oggi sulle pagine dei giornali dice in pratica questa manovra ha scontentato tutti, MES, patto e ponte, sempre solo ed esclusivamente chiacchiere. Franco, però, allora, una manovra può essere quella dell'anno scorso, lei era appena arrivata a Palazzo Chigi e gliel'abbiamo passata. Questa manovra ci si aspettava molto di più, però ovviamente la congiuntura internazionale, le guerre, le cavallette, mi sembra di sentire Blues Brothers praticamente, insomma, non è stato possibile. Allora, non è mai possibile fare niente, però qualcuno alla fine tirerà le somme. Alle elezioni europee sicuramente la Meloni prenderà un pacco di voti forse un po' minore rispetto a quello che si aspetta. Intanto però cresce, sta cercando di crescere anche a livello internazionale quelli che sono i suoi rapporti. E quindi Atreju, che è quella sua manifestazione che la vedrà protagonista dal 14, cioè praticamente da domani fino al 17 a Castel Sant'Angelo, e che sarà il, come possiamo dire, il parlamentino, il Pantheon di Fratelli d'Italia, ci saranno degli ospiti veramente, come dire, che non ti aspetti. Uno di questi è Luciano Spalletti, ma forse non me lo aspettavo io. E l'altro invece sarà Elon Musk. Ma prima di parlare di Elon Musk e di che cosa rappresenta Elon Musk anche nell'immaginario collettivo, perché è un personaggio a mio giudizio molto pericoloso, io vorrei parlare di Spalletti. Vorrei parlare di Spalletti perché l'ex allenatore della Roma e attualmente allenatore della Nazionale è uomo che ha delle simpatie di destra. E io non lo sapevo, perché non mi intendo di
non
calcio.
Risulta,
non mi risulta.
Non risulta.
Ha un passato di sinistra.
De comunista, di Partito
capito,
Comunista Italiano, accertato.
Pare di no, e pare che abbia cambiato completamente bandiera, e questa è una cosa che io non sapevo.
Ma uno cambiare bandiera è un discorso, però avere un passato di sinistra è incontestabile, sono d'accordo con
no,
te.
Sì, qui dice Massimo Gramellini la chiama Spalletta Nera, non a caso, stamattina
poi,
sulle Corriere della Sera.
Hanno cambiato bandiera, va dove ti porta il cuore, no?
Io direi anche quella parte un po' più bassa. Allora, non trovo sorprendente né scandaloso, dice Gramellini, che alla festa di Fratelli d'Italia partecipino il franchista Santiago Abascal e il genio distopico di Elon Musk. Distopico mi sembra...
Vabbè.
L'uomo che mi affascina e spaventa di più al mondo, perché penso sarebbe capace di trovare la cura per il cancro come sganciare la bomba atomica. E questo è vero, è un pazzo scatenato. Non mi sarei scandalizzato neanche se ci fosse andata Elly Schlein, anzi lo avrei trovato un gesto notevole di intelligenza politica, che infatti non ha
avuto. Non è il suo caso.
Esatto. Ma Luciano Spalletti no. A una festa di parte, come giustamente Donzelli ha definito Atreju, sarebbe meglio sfilassero persone di parte, di qualunque parte, non i pochissimi super partes che ci possiamo ancora permettere, uno dei quali il CT della Nazionale. Il famoso luogo comune sui 60 milioni di commissari tecnici si può intendere anche al contrario, e cioè che l'unico realmente insignito del ruolo rappresenta l'intero popolo. Allegri e Inzaghi possono andare dove vogliono, sono allenatori di club, quindi di una fazione, ma Spalletti ha perso quella libertà nel momento in cui ha accettato di sedersi sulla panchina di tutti. Ovviamente avrei scritto le stesse cose se avesse deciso di presentarsi a un convegno del PD, non ha alcuna rilevanza che professi idee di sinistra e in passato abbia dato del fannullone a Salvini, questo semmai lo avrà reso più simpatico alla Meloni. Resto dell'idea che adesso Spalletti sia come Fiorello, un patrimonio della nazione da sottrarre anche solo al sospetto di strumentalizzazioni di parte. E allora? Raccontatemi, ditemi.
Intanto siamo ridotti male, allora, se i simboli nazionali sono Spalletti e Fiorello, i beni da...
Sì, il nostro Pantheon la dice assolutamente lunga.
Sul peso della nazione.
Grazie Giorgio di questa sottolineatura che ovviamente è una, insomma,
manca Amadeus, non ha citato Amadeus.
Non ha citato Amadeus, ma insomma, come dire, fa male questo tipo di sottolineatura, ma è straordinariamente vera.
A questo punto la De Filippi è patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Insomma,
meno male che la D'Urso non c'è più, perché sennò eravamo a questi livelli. Però ha detto questo, forse il CT della Nazionale dovrebbe veramente avere almeno il buon gusto di non andare in una manifestazione di parte, non trovate?
Sì, probabilmente sì.
Se
ci va un politico, quello che diceva lui è giusto, ci va un politico, sta esponendo il suo punto di vista a una platea di avversari politici, di gente che la pensa diversamente da lui,
certo,
è sacrosanto.
Ma certo.
Ma un personaggio nazionale...
Io mi astengo. Mi astengo da ogni commento per il semplice motivo che il mio disinteresse per il calcio è talmente totale,
però la Nazionale è un'altra cosa, perché anche io non sono una che ama vedere le partite di calcio, nonostante poi sia circondata da persone che amano il calcio, ma devo dire che questo piedino di prima, come lo chiamiamo noi gergalmente, questo bassino di Gramellini dice esattamente quello che deve dire, cioè ci sono delle figure che devono avere il buon gusto di non andare a fare delle cose che possono, come dire, macchiarne una figura che deve essere universalmente riconosciuta e quindi super partes, come appunto il CT della Nazionale di Calcio. A me comunque, devo dirvi la verità, Spalletti mi è sempre stato sulle scatole, perché lo dico da toscana su un toscano, ma non è una questione di essere campanilisti o meno, è perché quando c'era... faceva l'allenatore della Roma, con Totti si è comportato malissimo, poi bisogna
Totti
andare.
E Totti, cioè,
Totti
dire.
E Totti, stai zitto, tu sei laziale.
Ma sono laziale, ma insomma,
sei di parte.
Sono di parte, ma uno che poi affitta le case fatiscenti attraverso le sue amicizie al Comune di Roma, ai baraccati, a quello che costavano al mese, che una signora disse, dice, ma ce la potevano prendere ai Parioli la casa a sto punto, visto che qui piove dentro al tetto, per 3.000 euro al mese può darsi che troviamo un affitto migliore, no?
Questo è
vero. E allora Totti, il santo Totti, poi che è un parafurbo.
È un parafurbo.
Allora, se poi Totti simbolizza un certo tipo d'Italia deteriore e detestabile, che è l'Italia cafona, ricca, arricchita, che non parla italiano, ostenta, e che poi tira sui figli, ma tira di su, perché mi sembra che la figlia maggiore non sia un gran modello, poi a 16 anni si è rifatta le plastiche, non so se ha preso da papà o da mamma, comunque, perché anche
credo da mamma.
Altro genio, va in giro con lo yacht invece di andare a scuola, insomma. Tutto sommato a 16 anni potresti frequentare la scuola
Chanel
con quei nomi, poi c'è la profumeria, non è una famiglia che c'ha Chanel, c'ha quell'altro, si chiama Christian, come Christian Dior, l'altro non mi ricordo come, insomma,
l'ultima non me la
pure
ricordo.
I politici non è, dai, è su Geronimo Apache che te l'ho
fatto.
Ma quei poveracci, ma perché non hanno, non si è, no, davvero, io sarei andato in tribunale se per molto meno Geronimo Apache, e poi il terzo non mi ricordo come si chiama, ma comunque deve avere anche un nome, anche lui abbastanza. Ma parliamo dell'altro
qui adesso vi devo interrompere perché nasce una polemica al calor bianco,
e vai
furibonda, se mi consentite. voi ve la prendete con Spalletti e per me potete prendervela quanto vi pare e potete anche avere ragione, ma io trovo molto più preoccupante dal mio punto di vista la nomina del presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera. Augusto Barbera
è un grande
senatore, grande per voi, senatore per 5 legislature, prima del PC poi del PDS. Mi sembra un mostro di imparzialità, non
beh,
vorrei...
Però posso dire una cosa, che in un momento in cui c'è un'occupazione praticamente mano militari del potere,
almeno questo
ti ragazzi.
Conosco mascherina rossa.
ma non è una questione, scusa, è un equilibrio dei poteri dello
ma
Stato
equilibrio no, perché la magistratura la magistratura è un potere separato dello Stato secondo i principi di Montesquieu. Però oggi sappiamo benissimo che con Montesquieu ci si puliscono il sedere.
Allora, ma guarda che nella storia è sempre stata mano ai fascisti alla magistratura.
Ma
fino
quando
a che
mai?
Non è arrivata magistratura democratica?
Ma quando mai?
Ma non esiste un colpevole delle stragi del coso, c'è tutto
quando
coperto,
mai?
Tutto fra servizi segreti e magistratura.
Ma lasciamo perdere.
No, lasciamo perdere.
Ma avete ammazzato Socrate?
Sì, sì.
Ma avete ammazzato Socrate, è bellissimo.
Ma forse Socrates, ma che era un compagno, fra l'altro, Socrates.
Sì, un bel cacciatore.
Cioè, mi pare che Fred e Ventura mancava poco, gli davano le medaglie al valore civile, e tutta la banda loro, Giannettini.
Mi spieghi cosa c'entra?
Che la magistratura ha assolto svariate volte, cioè sono stati portati i processi a Catanzaro per non farlo a Milano o a Roma, ma non è che la storia poi sia la pelle di quella famosa cosa che la tiriamo tutti da
Zigrino, la pelle di Zigrino.
La pelle di Zigrino che ce la tiriamo tutti da qui. Stiamo nascondendo.
È una novella di Balzac,
quello che è successo, sì, insomma, sì, voglio dire.
Allora, io comunque devo dire
ma
una
c'hai
cosa
su tante cose. Guarda, io ti do anche ragione. Sull'inquinamento dei servizi segreti, per esempio, ti do ragione anche perché è una cosa che io ho sempre detestato nella maniera più assoluta, insomma. E quindi se qualcuno si è lasciato corrompere, arruolare e fare strane manovre sulla strategia della tensione, non solo ti do ragione, ma sottoscrivo, fino a prova contraria. Ma sulla imparzialità della magistratura, figliuoli miei, andiamo su, che poi qualche processo sia stato pilotato, ma dall'alto e da pressioni politiche di un certo tipo, questo è un discorso, però che la magistratura sia schierata politicamente, insomma, Crosetto magari ha farfugliato delle scuse di fronte alla però insomma voglio dire sostanzialmente c'ha ragione, lo sappiamo tutti, no? Cioè non è che
sono punti di vista, fra, cioè non so dagli oggettivi, perché per quanto mi riguarda tu dici che Berlusconi è stato perseguitato dalla magistratura. Io dico che lui è stato salvato da un'altra parte dalla magistratura, perché gli hanno mandato i processi in prescrizione.
No, è stato salvato da Ghedini.
È stato salvato da alcuni avvocati, tra cui il compianto Ghedini. Compianto dico perché
mica
era
tanto.
Una persona. No,
era bravo.
Compianto nel senso della bravura, poi era una persona assolutamente detestabile. Ti posso assicurare che anche in Parlamento era esattamente quello, poi è morto giovane, ahimè. Devo dire che Ghedini era uno assolutamente straordinariamente capace di fare il lavoro che gli era stato dato di fare, cioè quello di servire la persona che lo pagava. Quindi lui, utilizzando il codice, ha salvato Berlusconi proprio grazie a tutti questi meccanismi da tutti i processi che ci aveva. Detto questo, io però vorrei tornare a bomba a quello che è veramente Barbera. Barbera è un signore, veramente un giurista ad altri tempi. Io non credo che sia possibile, al di là del fatto che sicuramente ha un suo credo politico, chi non ce l'ha, considerarlo già fazioso solo per presa posizione, perché è stato un senatore del Partito Comunista. E dico solo che Barbera è un giurista con i controfiocchi.
Ma sarà in dubbio.
Nel ruolo di Presidente della Corte Costituzionale
farà il suo. Ma vale il principio della moglie di Cesare. Sarà sicuramente innocente, però la moglie di Cesare non può essere sfiorata neanche dal sospetto, diceva quel paraculo di Cesare che se ne voleva disfare. Sì. Oh, ma, cioè, ma, cioè, venendo al sodo, cioè, sarebbe stato persona stimabilissima, per carità. Io non lo conosco, ma se ne parla bene. Gasparri gli ha mandato gli auguri per la nomina, la cosa, quindi siamo in piena, come si può dire, in pieno amorazzo istituzionale.
Ma voglio dire, da quando in qua un presidente della Corte Costituzionale diventa tale senza il placet del governo, scusami Franco, perché voglio dire...
Beh, non è vero, perché per esempio sulla Repubblica oggi il titolo è Barbera, il professore politico, tra virgolette, che guiderà la Consulta, la destra, staremo in guardia. Ora quindi...
Ma questa è una presa di posizione di facciata,
perché poi secondo me la Meloni ha dato il suo assenso senza se, senza
ma. Ammettiamo che sia una nomina giusta, sì, e sacrosanta quella di Barbera. Oh, ma allora perché critichiamo
Spalletti? È la seconda carica vera dello Stato, eh? Cioè, attenzione, il presidente della Corte Costituzionale, anche se noi diciamo sempre che
è il presidente,
è la seconda carica.
Ma se non
la
prima.
Se non addirittura
la
prima.
Se non la prima, perché sul punto di vista dell'equilibrio dei poteri forse pende più a favore del presidente della Consulta che del capo dello Stato.
Quindi è escluso, è totalmente escluso che una... come dire, che quel tipo di nomina con quel peso politico che ha sia avvenuta che, facendo un baffo a Giorgia Meloni al centrodestra, non esiste. No. Io credo proprio che sia proprio avvenuta con tanto di placet da parte appunto delle più alte cariche istituzionali. Su Mattarella non ho assolutamente dubbi in tal senso, perché Barbera comunque è stimato come giurista, poi le sue idee politiche sono senz'altro quello che sono.
Comunque il Partito Comunista ha assicurato l'agibilità della vita politica in questa nazione, c'è poco da fare, ci ha garantito la vita repubblicana per 40 anni, 50 anni che è esistito.
A voi sfugge un particolare, sì, però, scusa se vi interrompo, ritornando un attimo a Spalletti, sfugge un particolare che secondo me è molto più grave. Non è tanto l'opportunità o meno di Spalletti di andare a una manifestazione,
sì, della
politica,
quale poi ce ne frega tanto Spalletti che va lì, l'ha fatto, basta, non è grave.
No, la cosa grave non è di Spalletti, la cosa grave è di chi ha organizzato Atreju, cioè di Fratelli d'Italia, perché cioè io trovo detestabile, se mi consenti, dal mio punto di vista, questo lisciare il gatto per il verso del pelo, cioè vedete, ci abbiamo pure Spalletti, ci abbiamo l'allenatore della nazionale, il calcio, che bello, viva l'Italia, Forza Italia. Vi ricordate che Forza Italia venne scelto perché era un grido calcistico?
Ma cioè, no? Si chiamavano Azzurri, poi,
sì, sì, si chiamavano Azzurri, proprio... per coso, cioè una cosa, eccetera. Io questo tipo di, come si può dire, di captatio benevolenze verso, perché questo è captatio benevolenze verso la casalinga di Voghera, verso il coatto di
il Popolino, dai.
Sì, cioè della curva sud, della curva sud o curva nord, dipende dai punti di vista, cioè lisciamo il gatto dal verso del pelo. Ah, sì. quindi secondo me, e poi lasciamo perdere il discorso di Musk che Elena ci illustrerà da par suo.
Ma questo io però voglio, proprio perché parliamo di Corte Costituzionale, vorrei raccontare banalmente un episodio di ieri. Ieri c'è stato il primo suicidio assistito, sì, di Stato, e dobbiamo alla Corte Costituzionale, se è stato possibile nei termini di legge, a una persona avere una persona malata di sclerosi multipla in stato terminale avere la possibilità di appunto terminare la sua vita senza sofferenze grazie all'ausilio di presidi che gli sono stati messi a disposizione diciamo tramite l'associazione Coscioni, proprio perché la Corte Costituzionale ha stabilito che esiste un diritto anche a togliersi la vita in determinati tipi di situazioni. Ci aspettavamo il Parlamento con tutto quello che diciamo sono i pesi cattolici all'interno del Parlamento, questo tipo di legge non l'avremmo mai avuta, quindi ben venga il potere laico della Corte Costituzionale che in alcune situazioni con determinate sentenze fa giurisprudenza laddove il Parlamento non riesce minimamente a legiferare. E quindi con questo sto parlando ovviamente di una serie di situazioni che riguardano le cosiddette leggi etiche che, come al solito, nel momento in cui entrano in Parlamento esiste il plutone d'esecuzione del fronte cattolico che impedisce a questa nazione di avere anche delle leggi congrue che riguardano il fine vita piuttosto che altri tipi di questioni sulla maternità surrogata e quant'altro. Perché? Perché c'è lo sbarramento cattolico e quindi non si riesce mai a fare assolutamente nulla. Ovviamente è un caso assolutamente come dire lacerante anche questo, però d'altra parte una persona malata che sa perfettamente di non avere alcuna possibilità e via di uscita rispetto a una malattia che la porterà poi a essere come dire dipendente da una serie di persone, perché la sclerosi multipla la conoscete meglio di me, che decide di fare questo passo molto coraggioso, ovviamente è un qualcosa che colpisce tutti per l'intensità del gesto, per quello che è la drammaticità di questo tipo di scelta. Ma d'altra parte voglio dire ben venga che ci sia una struttura o qualcuno che possono aiutarti a fare quello che se aspettavamo il Parlamento non sarebbe mai stato possibile.
C'è un altro punto, stiamo parlando di malattie che da un certo punto in poi portano a una serie di sofferenze che definire atroci,
beh certo, è dire poco.
Esatto, è dire poco. Quindi è proprio qui la battaglia di civiltà che si deve fare per impedire che delle sofferenze, tanto purtroppo le abbiamo viste tutti nelle nostre famiglie, con i nostri amici, abbiamo visto delle persone ridotte a larve umane che non erano neanche più le persone che conoscevamo.
Assolutamente.
E allora perché infliggere, oltre alla punizione di avere avuto quella malattia, anche la sofferenza fisica?
Perché ci sono, appunto, ci sono, ma meno male che esiste la Corte Costituzionale laica in questo senso. E torniamo, questo io ho voluto, come dire, metterla dietro la nomina di Barbera, perché ci si augura che appunto la Corte Costituzionale continui a rimanere un presidio laico rispetto all'inagibilità politica laica del Parlamento in molte situazioni che riguardano soprattutto la questione delle leggi etiche, ma proprio perché le cose un po' volano anche sopra la nostra testa e qualche volta volano con i razzi che lancia Musk nello spazio alla conquista di un altro mondo, perché una delle sue come dire dei suoi problemi è quello che l'umanità possa finire. Allora di che cosa sto parlando? Sto parlando del famoso Mister X, della sorpresona che era stata annunciata per la festa di parte di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia di cui abbiamo parlato per Spalletti, e che vedrà tra i suoi ospiti anche Elon Musk, cioè il famoso miliardario americano a cui si devono diciamo tante il miliardario della Tesla, ma soprattutto l'uomo che si è ficcato in testa di salvare l'umanità dalla distruzione. Lo fa però in maniera assolutamente personale, perché lui è molto vicino alla destra statunitense e diciamo inevitabilmente alla destra italiana. E quindi che cosa fa? Dice per esempio Meloni e Musk hanno già avuto in comune tante cose, rappresentano la destra del tempo presente, penso che in Europa ci sia un accumularsi eccessivo di regole e di leggi, dice Musk, penso che eliminarne qualcuna sia una questione logica. E poi ovviamente c'è un'altra questione, che è l'esortazione a fare i figli, altrimenti l'Italia scomparirà e per Musk è un problema, perché dice l'umanità sta scomparendo, non è tanto l'Italia e basta. Musk ha detto: non penso che l'immigrazione possa risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli. Sono frasi che qui da noi pronuncia Francesco Lollobrigida, eppure sul cambiamento climatico invita ad andarci cauto. Insomma, parla la stessa lingua di tanti nostri ultraconservatori. Ha pure restituito l'account a Trump e ad altri bei fascistoni che, diciamo, popolavano l'ex Twitter, nel nome di una variopinta diciamo libertà di pensiero che in realtà bisognerebbe anche tenere un po' a freno. Insomma, Musk è un ultra liberista che pensa che, diciamo, l'umanità in questo momento possa essere salvata solo attraverso una totale deregulation di tante cose. Mi raccomandano di vedere la vignetta di Osho sul tempo, che io adesso vado a trovare. Dice: si vedono i due che si parlano a Palazzo Chigi, ovviamente Giorgia Meloni e Musk, su delle seggioline abbastanza striminzite, blu, che dice giustamente Musk, guarda la Meloni, dice: che c'è sta il parcheggio per i razzi a Castel Sant'Angelo? Come dire, è un po' un personaggio pittoresco, è un personaggio che, come diceva giustamente prima Gramellini, potrebbe anche con tutti quei soldi riuscire a scoprire qual è la cura per il cancro e nello stesso tempo con l'altro dito pigiare la distruzione di massa dell'umanità. Insomma, è un personaggio da tenere con le molle. Tu che ne pensi, Franco, di Elon Musk?
Ma io di Elon Musk penso quello che il mitico Fortebraccio, da me amato, sì. Il corsivista dell'unità dei tempi proprio del PC duro e puro, pensava dell'onorevole Nicolazzi, quando disse una cosa bellissima, dice: la rivoluzione francese è stato un evento grandioso, ha dato a tutti la libertà di parola, ma l'onorevole Nicolazzi ne abusa. Oh, ecco, questo volevo dire di Musk, cioè è un'effervescenza a cui è difficile stare dietro, te lo dico con estrema franchezza.
Sì.
Sicuramente è un personaggio unico, incredibile, assurdo e pirotecnico nello stesso tempo. Però, insomma, se vuoi sapere il mio parere, diciamo, non mi piace per due motivi. Primo, perché lo ritengo inquietante nei suoi progetti, e un po' di paura, per i riflessi che queste sue iniziative hanno dal punto di vista sociale e dal punto di vista, diciamo, della vita sociale, della vita dell'umanità su questo pianeta. E poi perché onestamente è imprevedibile, e terzo ma non ultimo, perché il suo liberismo sfrenato sicuramente non mi inquieta,
no,
e non mi piace, non mi piace. Dio se ce ne sa, Dio, insomma, chi c'è ce ne salvi e liberi. Non,
sì, sì, ecco. Sì, anche perché lui è un personaggio davvero, sai, che finché lo lasciamo nell'ambito della adesso leggo, ieri ho fatto un piccolo riassunto su chi è Musk. C'è una fotografia che lo ritrae nella prima sua visita di giugno scorso a Roma, dove lui è stato fatto entrare da solo dentro il Colosseo e ovviamente è diventato pazzo come tutti gli americani che toccano per la prima volta la maestosità e la grandezza di Roma, e quindi con questo telefonino lui che faceva queste fotografie. E lì c'è tutto il senso del voler carpire una grandezza che lui in questo momento non riesce solo a sfiorare con un dito, appunto quello del suo telefonino, perché può costruire tutti i razzi del mondo, ma il Colosseo resta qualcosa di assolutamente magistrale. Questo rappresenta quello che secondo i suoi, non è una lettura mia, ma e delle persone che lo circondano, è il suo punto appunto di arrivo, il salvare l'umanità rimettendo l'uomo al centro di tutta la scena mondiale, di tutta la scena, diciamo, naturale dell'evoluzione umana, liberandolo dalle catene in cui regole, controlli e controllori l'hanno imbrigliato. E poi lotta alla denatalità, scudi contro l'avvento delle macchine intelligenti, un approccio più leggero al contrasto ai cambiamenti climatici. Allora, questo cioè, è esattamente il contrario di quello che io avrei, insomma, io non vorrei mai che una persona del genere avesse tanti soldi, però se l'è costruito con la Tesla, lui sì, si è costruito diciamo questa fortuna. Però
geniale, anche come intuizioni geniale, però il guaio, Trump, però il guaio è trattarlo come un personaggio folcloristico. Questo è più vicino al Grande Fratello che non,
esatto,
non
esatto,
a Pulcinella. Questa, certo, è la mia impressione. Poi sono d'accordo con quello che dice Franco a proposito dei pericoli sociali che vengono da queste sue alzate di ingegno, insomma.
Certo, assolutamente sì. Allora, io mancano 5 minuti alla fine della nostra trasmissione e io voglio chiudere con un pezzo che mi ha sottolineato, mi ha, diciamo, gentilmente dato, mostrato Franco, che riguarda Carlo De Benedetti. Voi direte, cari ascoltatori, ancora lui, perché santo cielo, ancora Carlo De Benedetti, ancora l'ingegnere. Ebbene, l'ingegnere è tornato con un intervistone, un colloquio, come si dice in questi casi, bomba al Foglio, dove sostanzialmente ne ha per tutti, soprattutto per la famiglia Elkann. E qui penso che con Giorgio ci troviamo assolutamente d'accordo. Allora, l'ingegnere rosso Carlo De Benedetti, un tempo editore di Repubblica, e dice che la famiglia Elkann, quindi gli Agnelli, la seconda generazione, la terza generazione degli Agnelli, ha sostanzialmente comprato i giornali, che sarebbero la Repubblica e la Stampa, soltanto per coprire la fuga di Stellantis dall'Italia, per coprire la deindustrializzazione e la smobilitazione degli impianti produttivi automobilistici di un gruppo che ormai è francese. Per il resto, di come vanno questi giornali, mi pare evidente che non gliene importi assolutamente nulla.
Ha ragione. Sono proprio d'accordo in tutto, guarda.
Ma
la Stellantis è una vergogna planetaria.
Esatto, è una vergogna planetaria. Io mi domando a questo punto, caro Franco, al di là del discorso dei giornali che non contano più nulla e forse non sono neanche buoni per incantarci il pesce il giorno dopo, come dicevamo noi un tempo, ma insomma, questo Carlo De Benedetti, al di là del livore e del rancore personale nei confronti di chi ha preso la sua creatura Repubblica, eccetera, ma ci vedi che ci sia veramente questo disegno, cioè della copertura della fuga di Stellantis dall'Italia? Secondo me sì.
Sottoscrivo.
Siamo tutti d'accordo.
Senza se e senza ma.
E la Meloni non dice niente?
La Meloni che deve dire, scusa?
No, la Meloni dice niente, nel senso, voglio dire, una cosa di questo genere, come dire, il Presidente del Consiglio sarebbe intervenuto su una grande azienda per dirgli ma dove vai, perché ci vai, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che agli Agnelli abbiamo, come dire, messo la corona in testa.
Qualche manovra economica a loro favore ce l'hanno avuta.
Non è che noi...
Quando andavano in perdita.
Esatto. Ho capito, ma...
comprato la Duna come macchina di Stato, insomma, ecco, solo per dirne alcune, no?
Gli abbiamo regalato l'Alfa Romeo, per
appunto,
esempio.
L'Alfa Romeo. Esatto.
No, ma su quello
la Ferrari
e poi i milioni di ore di cassa integrazione,
esatto,
che quello è un finanziamento,
è un finanziamento.
La questione è questa. Io, figurati, ho sempre, anche quando facevo il giornalista che si occupava di economia, gli attacchi alla Fiat non li ho risparmiati, dico, anche secondo il vecchio leitmotiv è tedesco, dico, secondo il vecchio leitmotiv, che praticamente la Fiat da sempre privatizzava gli utili,
certo,
e socializzava le perdite. Questa è stata sempre una cosa ignobile. Cioè, abbiamo costruito le autostrade, meno male che le abbiamo costruite, per carità, il paese, appunto, tutto quanto, però l'abbiamo fatto per fare un favore
viaggiare i camion. Poi
tieni presente, bravo Giorgio, tieni presente che siamo l'unico paese d'Europa dove tutti i trasporti avvengono su gomma, cosa che non esiste, roba che in Austria prima ti montano il tir sul treno e poi ti fanno uscire dall'altra parte del confine,
certo.
Quindi, tra parte il fatto che quanto costa poi la manutenzione di queste strade per corso dei tir, lo lascio intuire, perché,
mamma mia, poi vediamo come va a finire quando la manutenzione non viene fatta, il Ponte Morandi insegna.
Comunque, diciamo, la Fiat è, non dico che è stato il cancro di sto paese, però insomma ha molte cose da farsi perdonare. Ora mutata Stellantis, si è data, come si usa dire, come dicono a Roma, si è data alla grande, e se vogliamo continuare nella forma coatta, ci ha dato una sola che non finisce
paga le tasse in altri paesi,
in Olanda, tra le altre cose, esatto, eccetera. Cioè, e che, diciamo, in questi due giornali oramai ridotti al lumicino, però come tutti i giornali italiani, ma forse un pochino di più, per il semplice motivo che passare da 600.000 copie vendute, come ne vendeva Repubblica, a 120.000 mi sembra una risata, se ci arriva, quando ci arriva. E il discorso qual è? È il discorso, evidentemente, di come vanno questi giornali, e noi come giornalisti purtroppo ci interessa molto, di come vanno questi giornali agli Elkan, Welkan, come si usa dire. Non frega assolutamente niente, cioè sono quei famosi editori che una volta si diceva all'editore puro, a parte che l'editore puro non è mai esistito, ma
no,
insomma,
figurati.
Però questi sono proprio impuri, come diceva, ecco, ti posso citare una volta, fammi fare il dotto. Mario Missiroli, che era un personaggio allucinante, era uno che aveva sfidato a duello Mussolini. Mussolini l'aveva ferito un po' vicino al polso, e lui dopo la guerra, tutto quanto, diceva il taglio cesareo. Quindi, insomma, tra parentesi, era un personaggio diafano, viveva di notte, di giorno dormiva, quindi, cioè, stato direttore del Corriere della Sera, e quando gli dicevano c'è uno scandalo, c'è una cosa, lui sospirava, poter avere un giornale.
Sì, magari ci fosse un giornale.
Era così. Adesso ti dico però la frase che volevo citare per inquadrare il personaggio. Dice: il giornale è la voce passiva di un bilancio politico attivo.
Assolutamente sempre.
E questa è la strategia di Elkan.
È la strategia di Elkan. Intanto io chiudo questa trasmissione di oggi, che si è dilungata di qualche minuto, dicendovi che durante la notte è stato trovato l'accordo storico alla COP28, quella che si occupa del clima, ed è stato scritto su un documento, per la prima volta credo nella storia, abbandonare i combustibili fossili, emissioni zero nel 2050. L'intesa parla di transition away sui combustibili. Chi ha stilato questo documento dice: nessuno ci credeva, siamo orgogliosi del nostro lavoro. Pare che i sauditi di Riyadh questo giro abbiano, come dire, perso la partita. Io sono felicissima che questo sia avvenuto. Poi approfondiremo ovviamente tutto quello che ci sarà da dire su questo argomento nella nostra sestante di domani. Vi attendiamo come di consueto alle 10 domani mattina. Intanto io saluto Giorgio De Rossi.
Buona giornata a tutti.
E Franco Iappelli.
Buona
a domani.
Giornata.
A domani a tutti.